Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Arbain, lezioni ed insegnamenti di Karbala. Iran, incendio in uno dei centri di ricerca per autosufficienza del Sepah. E nuovo rapporto della IEA sull'Iran. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, lunedì 27 settembre 2021. Cari amici, si commemora oggi l'Arba'in, l'anniversario del 40° giorno dopo il martirio del terzo imam degli sciiti, Imam Hussein, la pace sia con lui. E ogni anno milioni di musulmani si recano proprio in questa data al santuario dell'Imam Hussein nella città irachena di Karbala, però quest'anno, a causa della pandemia del Covid-19, ci sono delle restrizioni per le memorie e il numero dei pellegrini a Karbala. È in questa tradizione, che viene ripetuta ogni anno con più fervore in tutto il paese e anche il mondo, i fedeli mostrano la loro fedeltà ad Imam Hussein e ai suoi ideali, vale a dire la lotta contro la tirannia. In questa occasione la Radio Italia IRIB esprime le sue condoglianze a tutti i musulmani del mondo. E proprio in occasione dell'Arba'in, il generale Muhammad Ali Jafari ha dichiarato che l'unità, l'amicizia e la solidarietà tra i musulmani è il messaggio di Arba'in. Il generale iraniano ha ribadito che il messaggio universale di Arba'in è che tutti i musulmani e non siano uniti l'uno con l'altro per combattere l'oppressione e le potenze arroganti. Jafari ha visitato il confine di Shalamche, dove i pellegrini si dirigono verso il santuario dell'Imam Hussein, dicendo: con il coordinamento fatto a questo proposito non c'è alcun ingorgo di traffico significativo su questa rotta. E in conclusione il generale ha dichiarato che tutti gli organismi e le organizzazioni responsabili nel paese si sono mobilitati per organizzare questa celebrazione religiosa nella migliore forma possibile. Come abbiamo detto, le cerimonie di Arba'in simboleggiano l'eterno e costante orientamento della verità contro la menzogna e la lotta dell'umanità contro l'ingiustizia e la tirannia e l'oppressione, la causa per cui l'Imam Hussein fu martirizzato. L'Ufficio delle Pubbliche Relazioni del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha dato la notizia dello scoppio di un incendio in uno dei suoi centri di ricerca per autosufficienza. Secondo l'IRIB, citando il comunicato del Pasdaran, domenica è scoppiato un incendio in uno dei suoi centri di ricerca per autosufficienza situato nell'ovest di Teheran, a seguito del quale 3 dipendenti sono rimasti feriti. L'incendio è stato subito messo sotto controllo. Il portavoce dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, IEA, ha annunciato che l'Iran ha dato autorizzazione alla manutenzione delle apparecchiature di sorveglianza. Lo riporta l'agenzia iraniana YJC in un recente rapporto in merito alla verifica della veridicità e della sorveglianza sull'attività dell'Iran, Rafael Mariano Grossi, direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, ha informato gli Stati membri che l'Iran dal 20 al 22 settembre ha permesso agli ispettori della IAEA di riparare le apparecchiature identificate e sostituire i loro supporti di memorizzazione che saranno tenuti sotto il sigillo congiunto della IAEA e dell'Organizzazione per l'Energia Atomica dell'Iran nella Repubblica Islamica e, come concordato, il 12 settembre, si legge in un tweet del portavoce della IAEA. Il rapporto prosegue ancora che l'unico impianto rimasto off-limits è il complesso di Tesa di Karaj alla periferia nord-occidentale di Teheran. E la guida suprema della rivoluzione islamica, Ayatollah Khamenei, ha espresso le proprie condoglianze per la scomparsa del sapiente maestro spirituale Ayatollah Hassan Zadeh Omaly. Il messaggio del sommo leader, che è stato pubblicato il 26 settembre 2021, è il seguente: col nome di Dio clemente e misericordioso, ho ricevuto con profonda tristezza la notizia della scomparsa del sapiente divino e viandante spirituale sul sentiero del Tawhid, unità e unicità divina, Ayatollah Hassan Zadeh Omaly. Questo saggio sapiente religioso è stato uno tra le figure uniche ed eminenti, rare in ogni epoca, luce degli occhi e dei cuori di coloro che li conoscono e traggono beneficio dalla loro conoscenza, discernimento, intelletto e anima. Gli scritti e le opere di questo elevato sapiente sono e saranno sempre una grande fonte per gli amanti della conoscenza e delle realtà profonde, a Dio piacendo. Offro le mie condoglianze a tutti i suoi amici, studenti e ammiratori, specialmente alla gente credente e rivoluzionaria della città di Homol. E passiamo in Germania. Il Partito Socialdemocratico SPD ha vinto le elezioni parlamentari, segnando la fine dell'era Merkel. Il voto tedesco per i conservatori dell'Unione, poco sopra il 24%, ha registrato un netto calo rispetto al 2017, risultato non soddisfacente. I socialdemocratici, 26%, rivendicano la vittoria. Il voto mette la Germania di fronte a un bivio e l'orizzonte va già alle trattative. I Verdi sono la terza forza, insieme ai liberali saranno decisivi. La certezza è che i tempi saranno lunghi. Entrambi i candidati assicurano che troveranno un accordo entro Natale. Il riconoscimento del governo dei talebani in Afghanistan da parte dell'Italia è impossibile, lo ha detto il ministro degli esteri Luigi Di Maio. Nulla è semplice, ma nell'esecutivo talebano ci sono 17 terroristi tra i ministri. Secondo Di Maio, comunque, dobbiamo lavorarci perché a Kabul ci sono le organizzazioni umanitarie e le ONG. E bisogna inoltre evitare l'implosione del paese e il problema dei flussi migratori. È triste storia di un rifugiato che vende la pelle della schiena per raggiungere Europa. Un rifugiato siriano ha trasformato la sua pelle in un'opera d'arte per poter raggiungere l'Europa, secondo l'agenzia iraniana YJC, citando Middle East Monitor Ali Som. Un rifugiato siriano ha intrapreso una strana strada per recarsi in Europa per allontanarsi dalla guerra e incontrare di nuovo la sua compagna. Lui, senza uno status legale, non è in grado però di ottenere un visto per recarsi in Europa, dove vive l'amata Abir, mentre vive aprendo cocktail nelle gallerie di arte di Beirut, incontra un noto artista belgo con il quale conclude uno strano accordo. L'artista infatti trasforma il ragazzo in un'opera d'arte, tatuandogli un visto Schengen sulla schiena, ma Sam finisce per rendersi conto che la sua decisione potrebbe non significare la libertà. Oltre ai dolori della guerra e dello sfollamento che sta subendo, Sam dovrebbe affrontare anche lo sfruttamento della sofferenza umana e la mancanza di rispetto della dignità dell'uomo. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radiogiornale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Elezioni in Germania. Il conteggio ufficiale provvisorio della Commissione elettorale federale ha dato all'SPD al quasi 25%, la CDU CSU al 24%, i Verdi al 14,8%, i liberali di FDP all'11,5%, l'estrema destra AFD al 10%, la sinistra radicale invece al 4,9%. Per la prima volta nel dopoguerra i due maggiori partiti tedeschi sono entrambi sotto il 30%. Per l'Unione, la federazione formata dai partiti gemelli CDU e CSU, che sotto la guida di Angela Merkel ha vinto le ultime quattro elezioni politiche, il peggior risultato di sempre. Per i socialdemocratici della SPD, fino a pochi mesi fa, 20 punti sotto l'Unione. Un successo relativo perché senza un mandato schiacciante per governare. Per i Verdi, il miglior risultato di sempre, ma comunque una delusione. Ma il panorama politico in Germania era parso così frammentato e soprattutto imprevedibile, una parola che ai tedeschi piace pochissimo.
Arbain, il 40° giorno dopo Ashura. Il quarto imam Ali ibn al-Husayn, la pace sia con lui, narra che dal momento in cui la sacra testa dell'imam Hussein, la pace sia con lui, fu portata da Yazid, il malvagio califfo Umayyade che ne aveva ordinato il martirio, il maledetto iniziò a organizzare una serie di feste del vino nelle quali metteva davanti a sé la sacra testa dell'imam e beveva la bevanda proibita dall'Islam. In una di quelle occasioni giunse l'ambasciatore del re di Bisanzio e gli disse: «O re d'Arabia, di chi è questa testa?» Il perfido rispose: «Cosa ti interessa?» Disse: «Quando tornerò dal mio re mi chiederà riguardo a tutto ciò che ho visto, mi farebbe dunque piacere raccontargli la storia di questa testa e del suo padrone, affinché possa condividere con te tanta gioia e allegria». Yazid disse: «Questa è la testa di Hussein, figlio di Ali ibn Abi Talib». L'uomo disse: «Chi è sua madre?» Yazid rispose: «È Fatima, figlia dell'inviato di Dio». L'ambasciatore del re di Bisanzio disse: «Tu e la tua religione mi disgustate. La mia religione, il cristianesimo, è migliore della vostra. Mio padre era uno dei discendenti di Davide e tra me e questo nobile profeta ci sono molte generazioni a dividerci. Nonostante ciò, i cristiani mi stimano e raccolgono la terra sulla quale passo a titolo di dono di buon augurio, e ciò solo perché sono uno dei discendenti di Davide. Voi però uccidete il figlio della figlia del vostro profeta nonostante vi sia una sola generazione a dividervi da esso. Che brutta religione avete!» Proseguì poi dicendo: «Hai mai sentito la storia della chiesa di Hafer?» Yazid rispose: «Raccontamela!» Disse: «Tra l'Oman e la Cina esiste un mare che a percorrerlo tutto ci vuole un anno di viaggio. In esso non vi è luogo abitato all'infuori di una città situata in mezzo alle sue acque, si di un'area ad 80 parasanghe per 80 parasanghe, una parasanga è pari a 6.240 metri. Sulla faccia della terra non esiste città più grande di questa, da essa vengono esportate agli altri paesi pietre preziose e canfora, i suoi alberi sono l'aloe e l'ambra grigia. È completamente dominata dai cristiani e in essa esistono molte chiese. La più grande di queste è quella di Hafer, sul cui altare è appesa una scatola d'oro nella quale è custodito uno zoccolo, che si dice appartenuto a un asino sul quale è salito Gesù, la pace sia con lui. Intorno alla scatola vi sono degli addobbi di seta e ogni anno un gran numero di cristiani vengono a visitare questa chiesa, girano intorno a quella scatola, la baciano e gli esprimono le loro richieste a Dio. Sì, i cristiani si comportano in questo modo ed è questa la loro convinzione riguardo a quello zoccolo che credono appartenere all'asino sul quale è salito il loro profeta Gesù, la pace sia con lui. Voi però uccidete il nipote del vostro profeta. Possa il Dio non concedere la sua benedizione a voi e alla vostra religione. Yazid disse allora: uccidete questo cristiano per evitare che vada a disonorarmi nel suo paese. L'uomo, che sentiva ormai la morte vicina, disse: vuoi uccidermi? Rispose Yazid: sì. Disse allora il nobile uomo: sappi allora che ieri sera ho sognato il vostro profeta che mi diceva: o cristiano, tu andrai in paradiso. Questa lieta novella mi ha stupito. Ora però attesto che non v'è altra divinità all'infuori di Allah e attesto altresì che Muhammad è suo messaggero. Diventò così musulmano. Prese poi la sacra testa di Hussein, la pace sia con lui, la strinse al petto e piangendo iniziò a baciarla. In questo stato fu spietatamente ucciso. Un giorno Yazid convocò Ali ibn al-Husayn, la pace sia con lui, e gli disse: esprimi i tre desideri che avevo promesso di esaudirti. Il nobile imam, la pace sia con lui, disse: come prima cosa mi devi dare la sacra testa di mio padre Husayn affinché io possa rivedere quell'amabile viso. Secondo, rivogliamo i beni che ci sono stati rubati. Terzo, se hai deciso di uccidermi, incarica una persona di fiducia affinché riconduca le nostre donne a Medina. Yazid rispose: il viso di tuo padre non lo rivedrai mai più e io ti ho perdonato, ho rinunciato a ucciderti. Nessuno poi all'infuori di te ricondurrà le donne a Medina. Per quanto riguarda invece i beni che vi hanno rubato, io vi darò in cambio molto di più. Disse allora l'imam Sajjad, la pace sia con lui: i tuoi beni tieniteli. Noi rivogliamo i nostri beni, poiché tra essi ci sono i manufatti, le magnia, la collana e la camicia di Fatima, figlia di Muhammad, la pace sia con lei. Yazid fece allora restituire quei beni e insieme a 200 dinari li restituì all'imam, il quale prese il denaro e lo donò ai poveri. Yazid fece poi ritornare i prigionieri in patria. Si narra che la testa dell'imam Hussein, la pace sia con lui, fu portata a Karbala e sepolta, conformemente ai precetti della scuola imamita, insieme al suo corpo. Vi sono poi altre tradizioni a tal riguardo ed esistono divergenze su tale questione che però noi non citiamo. Si narra che i membri della famiglia dell'imam Hussein, la pace sia con lui, al ritorno dalla Siria dissero alla guida della carovana di ricondurli a Medina passando per Karbala. Quando arrivarono nella località vi trovarono Jabir ibn Abdullah al-Ansari, un gruppo di persone appartenenti alla tribù dei Bani Hashem e altri loro parenti venuti a fare visita alla tomba di Hussein, la pace sia con lui. Iniziarono allora tutti in modo assai commovente a piangere, a lamentarsi e a colpirsi il viso con le mani. Si narra che l'imam Zain al-Abidin, la pace sia con lui, con quell'immensa e indescrivibile pazienza e sopportazione che aveva, pianse molto per questa disgrazia. La sua tristezza era interminabile. Si narra che l'imam Sadegh, la pace sia con lui, ha detto: Zain al-Abidin pianse 40 anni per la tragedia che colpì suo padre. Durante tutto questo tempo digiunava di giorno e passava la notte ad adorare Dio. Quando poi giungeva l'ora dell'iftar, termine del digiuno, il suo servitore gli metteva davanti acqua e cibo e diceva: mangia, o mio signore. Ed egli rispondeva: il figlio del profeta è stato ucciso senza essere dissetato e sfamato. Ripeteva continuamente questa frase e piangeva fino a che le lacrime bagnavano il cibo e si mescolavano all'acqua. Il nobile imam visse in queste condizioni fino all'ultimo giorno della sua vita. Il servitore dell'imam Sajjad, la pace sia con lui, disse: Un giorno il nobile imam andò nel deserto e io lo seguii da dietro. A un certo punto lo vidi appoggiare la fronte su di una ruvida e scabrosa pietra e piangendo ripetere 1000 volte la seguente frase: La ilaha illallah haqqan haqqo, la ilaha illallah ta'abbudan wa riqqan, la ilaha illallah imanan wa tasdiqan wa sedqo. Quando alzò la testa mi accorsi che le lacrime gli avevano bagnato il viso e la barba e gli dissi allora: «O mio Signore, la tua tristezza e il tuo pianto non finiranno mai?» Rispose: «Guai a te! Giacobbe, figlio di Isacco, figlio d'Abramo, era profeta e figlio di profeta. Aveva 12 figli maschi. Dio allontanò dalla sua vista uno di questi e dal dolore i capelli gli diventarono bianchi, la tristezza gli incurvò la schiena e il pianto lo rese cieco e pensare che suo figlio era vivo. Io però ho visto con i miei stessi occhi mio padre, mio fratello e 17 uomini della mia famiglia essere uccisi e abbandonati a terra. Come posso allora finire di piangere ed essere triste?»